Naturalmente dall'Istituto Americano Studi Politeisti, e siamo qui per parlare della trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo. Ricordo
sì.
che Francesco resterà abbastanza poco
Se devo scappare perché mi aspettano a Ravenna per il convegno Buddhismo Occidente, e gli amici che ci ascoltano su internet sanno che sarò a Ravenna, di conseguenza li do
per
appuntamento
cui
più tardi.
praticamente lui ci lascerà da soli e andremo via. Un'altra cosetta ancora, una trasmissione di questa sera, io vi farò un regalo prima di partire per Atene, ne parlerò chiaramente un attimo e vi farò il pezzo di Nera Notte.
Ecco.
Proviamo un attimino, pronto?
Ciao Mauro, ecco abbiamo Mauro Quattrina in linea e adesso parla Mauro.
Allora, che novità importante di questo fatto che sta prendendo ormai piede del teatro sociale negato ai pagani?
La trasmissione era appena iniziata e avevamo appena incominciato a parlare appunto del teatro di Cittadella che è stato negato alla Federazione Pagana. E la Federazione Pagana ha una grossa storia di negazioni alle spalle, addirittura sembra che per noi sia proibito parlare di paganesimo in pubblico, sembra che sia proibito parlare di storia, sembra che sia proibito parlare di qualunque cosa. E stiamo prendendo atto che esiste purtroppo questa attività mafiosa di sottobanco che sembra che blocchi la manifestazione del pensiero in questo paese.
Non è una cosa nuova, io così giusto come autore, come regista, non sono né adirato né ce l'ho col teatro sociale e col comune di Cittadella, però diciamo questo, come tutte le persone che rischiano di loro, io amo molto la ricerca di una verità, ma non ho verità assolute io da dire, ho determinate mie convinzioni. E sono andato a scoprire alcune cose dette in questo caso, cioè io penso che la negazione che hanno dato a voi sia più un dispetto a voi che a me,
Sì,
Mauro Quattrina, in quanto
indubbiamente.
se vi faccio vedere non solo dove l'ho data questo monologo, lo faccio comunque questo venerdì in un circolo trovato, cioè domani, tra
Digli le
parentesi per le donne
coordinate.
della
Scusa,
Sicilia.
dov'è che lo fai lo spettacolo?
Lo faccio a Verona in un circolo privato, una riunione di donne della CISL, da quello che mi pare, infatti ho appuntamento davanti a una delle loro sedi. Allora adesso io ho trovato alcune cose molto interessanti. Per esempio, dicono, scrivono quelli del comune, che viene negato l'uso del comune perché non c'erano date disponibili. Io penso che questa sia per un comune la più grossa palla che
No,
potremmo
sono bugiardi,
inventarci,
una
cioè
solo era occupata.
sappiamo benissimo che le date erano libere, sono state verificate, quindi dovevano, a mio parere, risparmiarsi una figuraccia del genere perché c'è nel documento le date che abbiamo dato noi, che erano ben quattro, di cui una era effettivamente occupata, le altre tre erano libere, insomma potevano anche starsene abbastanza zitti su questo, ma la cosa che è inquietante invece è come l'assessore, che mi pare si chiami Panna,
Sì.
abbia detto che è stato negato perché non in linea con il loro pubblico fatto anche di bambini. Beh, io veramente spero che voi organizzate una conferenza stampa, perché nel fare il politico ci vuole onestà intellettuale, cioè ci dovrebbe essere,
Dovrebbe.
dovrebbe esserci onestà intellettuale. Allora sono andato un po' a vedere il comune di Cittadella a chi ha dato la disponibilità nell'ambito di manifestazioni. Attenzione! Sesso, streghe, Belzebù, 2000 anni di intolleranza era un'iniziativa privata che non rientrava nelle loro manifestazioni, nelle quali non era stato chiesto il patrocinio specificatamente, era a loro descrizione, per cui era come se voi affittaste un locale privato in un albergo. Quindi
Esatto.
già una scusa dire perché abbiamo un pubblico di bambini. Sono palle e vorrei a questo punto che il comune intervenisse in trasmissione magari con me a vedere se è vero, lo faremo in una conferenza stampa che mi auguro che organizziate, perché il comune di Cittadella, ti ripeto, sono di fronte al computer e ho trovato una cosa bella, teatro stabile, dunque nel comune di Cittadella è stata rappresentata la commedia I Veneziani, Dal Teatro Stabile del Veneto, Carlo Goldoni, Teatro Liseo Stabile di Roma, presentano i veneziani. Il giovane Casanova è la storia di M.M., di Giuseppe Manfredi. E se non erro c'era Max Malatesta, Masha Musi e Luigi Di Berti. La regia era del mio collega Luca De Fusco. Bene, nella vita di Casanova, dopo vi dirò chi era Casanova, e io parlavo anche di queste cose, mentre loro ne fanno una commedia, io ne parlavo, ma la differenza non c'è. Nel loro volantino pubblicitario di questa commedia fatta all'interno del teatro di Cittadella dicono: uno degli episodi più avvincenti, inquietanti e crucianti delle memorie di Casanova, servono da spunto Giuseppe Manfredi per una commedia densa di emozioni e avvenimenti, ma articolata in un rigoroso disegno formale, eccetera eccetera. Nelle memorie degli appassionati lettori della storia della mia vita di Giacomo Casanova, definito da Spagnoletti il più importante romanzo italiano, rimane impressa una sigla MM. Sotto queste due misteriose iniziali Casanova nasconde l'identità di una nobildonna veneziana di cui per cavalleria non vuole tramandare il nome. È ricca e influente dama, fattasi monaca per motivi non chiariti, che coinvolge il giovane Casanova in una storia d'amore pericolosa e appassionante. Infatti, eccetera, 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 eccetera. Quindi, il comune da una parte dice che gli argomenti che dicevo io non erano nella loro filosofia, poi dall'altra parte va a far fare una commedia come Casanova, che era notoriamente un puttaniere. Cioè, questo è riconosciuto. Dico solamente chi era Casanova, giusto perché l'assessore alla cultura capisca che prima di parlare, insomma, alcune cellule bisogna metterle in movimento. Giacomo Casanova era un avventuriero, libertino e scrittore. Casanova, attenzione, adesso ve lo dico un po' la commedia su chi era, perché uno dice Casanova pensa ai film. Casanova, detto in seguito Gian Giacomo, è un veneziano, nato 2 aprile 1725 e risulta dal suo atto di battesimo, che c'è ancora, e nasce dalla madre, Zanetta Farusso, di Burano, e da un padre parmense. In realtà è un veneziano doc, perché è il figlio illegittimo del patrizio Michele Grimani. La sua nascita è legittima e certa, e lo dice lui stesso Casanova nel suo libello Né amori né donna. Dice: guardate, io sono figlio di un po' di Baldracca, perché... ebbe anche un fratello dal padre naturale, l'abate Alvise, che fu suo tutore durante la minorità e dopo la morte del padre putativo. Casanova, rappresentato a Cittadella nella sua commedia, a 14 anni riceve gli ordini come abatino. Più tardi entra nell'Università di Padova, dove raggiunge, giovanissimo, 16 anni, secondo la sua biografia, il titolo di dottore in diritto civile canonico. Riceve la tonsura nel 1739, cerca una sistemazione prima in Calabria e poi a Roma. Nel 1745 di nuovo a Venezia, e da questo momento non si sente più parlare di Casanova come religioso. Casanova, per di più, venne trascinato davanti al tribunale dell'Inquisizione perché accusato di magia nera. Venne poi in seguito, perché godeva di protezioni e perché aveva delle storie molto interessanti, e nel 1700, lui lascia Venezia nel 1750, da quel che ricordo, e gira l'Europa, visita la Francia, va a Lione, si iscrive alla massoneria, torna a Venezia e nel 1755 viene imprigionato nei Piombi, il carcere veneziano dall'Inquisizione, viene preso dall'Inquisizione, cioè dagli argomenti che parlo io, e viene Casanova, rappresentato teatro sociale negato ai pagani a Cittadella, viene arrestato Casanova dall'Inquisizione e viene... è incarcerato ai Piombi, più sotto quale accusa? Magia, libertinaggio, vilipendio delle istituzioni e appartenenza a una setta. Dopo 15 mesi di segregazione, la notte di Valpurga, pensa un po' che strano, lo mandano fuori, fugge dai Piombi e arriva a Parigi. Per poter poi a un certo punto continuare a vivere, diventa al contrario informatore dell'Inquisizione, ma se ne prende un po' beffa, perché per 10 anni non denuncia nessuno. Quindi è interessante che un assessore alla cultura, mentre sa tutto su una commedia mia che non ha mai visto e che se andava su internet trovava tutte le referenze, io l'ho fatta decine di volte per beneficenza, il mio monologo Sesso, Streghe e Belzebù, poteva anche informarsi un attimo, questo non vuol dire che dia garanzia, però era a livello storico estremamente anche divertente, mentre mandano in teatro e nessuno ne trova da dire, la vita scandalosa, come dice la stessa compagnia teatrale di Casanova, si guardano bene per capire cosa hanno fatto in quel teatro, no, tranciano sesso, streghe e Belzebù. Quindi più discriminazione in questo senso, io parlo veramente da parte dell'assessore della cultura di chi per esso di ignoranza. Cioè, essere ignoranti non è un'offesa, se ben ricordo ignoranza deriva dal latino. Deriva
sì,
da...
Sì, ma lo puoi tranquillamente usare il termine ignoranza, non esistono problemi.
Non è un'offesa, deriva dal latino, vuol dire ignorare, non conoscere dei fatti. Per di più che quello che irrita è proprio questo fatto, non era in linea cosa? Non conosci quello che mandi in onda, quello che mandi nel tuo teatro, però solo perché ce l'hai e facevano più bella figura se dicevano guardate, scusate, ci siamo sbagliati oppure non ci andate, dite la verità, ma non ammantate di legalità quello che è stata una discriminazione a livello religioso.
Ma ti dirò che ho una mezza idea di fare una denuncia, perché...
Allora, non vale neanche la pena perdere tempo con chi non ha cultura, perché non c'è...
Ma no, ma il problema...
Se fai un esposto, a mio parere, potresti farlo. La cosa bella è che io mi ero preparato per la città di Cittadella, degli studi storici per di più, su Cittadella, proprio sul fatto di capire sull'intolleranza cosa è successo, e ne do prova all'assessore della cultura, che se la faccia un pochino ascoltandomi magari, che nel carcere di Cittadella di Padova, siamo all'incirca nel 1252, le pene erano intollerabili, forse non sa neanche che c'era un carcere a Cittadella, e furono raccontate da chi miracolosamente scampò. Pensate che scrive uno storico del tempo che nel carcere di Cittadella, testuale, quivi pianti e stridor di denti, quivi dolore e ululati, erano persone incarcerate perché erano appartenenti a un'altra religione. Qui continue tenebre, vermi, fetore, angustia, sete, fame, freddo, gemiti e sospiri inauditi. Alcuni morivano di fame, altri di sete, altri ancora mangiavano parti del corpo essiccato del familiare o dell'amico. Avveniva in Cittadella. Sono andato a cercare. Io parlavo di queste cose, parlavo dell'intolleranza, parlavo di queste persone che a Padova venivano castrate pubblicamente per far piacere del zelino. E quindi se i signori che hanno deciso di cassare questo mio monologo avessero avuto leggermente la cultura di base elementare, avrebbero capito che era un'importante occasione per parlare anche di Cittadella. Resto, scusa se sto facendo monologo.
No, continua pure Mauro.
E anche pubblicamente ringraziare i giornali, perché comunque mi hanno dato uno spazio estremamente super parte, hanno riportato quello che dovrebbero riportare comunque le televisioni nazionali, e penso che lo faranno, dalle notizie che mi stanno arrivando, penso che verrà riportato a livello nazionale questo tipo di segregazione religiosa. La giornalista Stefania Miotto, che ringrazio comunque anche da parte mia perché mi sta facendo pubblicità, ha intervistato, penso lei, sono andati a intervistare per questo fatto un signore che si chiama Giuseppe Bisetto. Questo signor Bisetto, che io non conoscevo, dice delle cose che immagino che l'intervista sia stata fatta in buona fede. Cioè, attenzione, la signora Stefania Miotto non c'entra assolutamente niente.
No. Scusa Mauro, posso interromperti un attimo? Per dirti una cosa su Stefano Bisetto, Giuseppe Bisetto, questo personaggio noi lo abbiamo preso in giro per una vita, perché questo personaggio si picca di essere un conoscitore di gruppi religiosi, no? Di sette, come le chiama lui, e prima del giubileo lanciò un allarme sul pericolo satanista, affermando fra l'altro che il pericolo consisteva che qualche satanista avrebbe potuto per provocazione spogliarsi nudo in piazza San Pietro.
Ti riporto questo articolo che conosco molto bene.
Sì?
Te lo riporto le frasi esatte che ha detto lui. Dice prima del giubileo il pericolo satanista, perché sai, quando è un giochino che si fa da sempre, cioè quando non riesci a eliminare il tuo avversario lo demonizzi,
sì.
Questo lo possiamo vedere, questo era uno degli argomenti, degli argomenti dei quali scandalosi, che io ne parlavo durante il monologo. Abbiamo visto che durante la guerra Iraq e il resto delle nazioni, sembra una partita di calcio, Saddam dava del Satana a Bush e Bush lo dava a lui,
certo.
Che quando non sai come definirlo è la figura più facile. Questo signore, questo Giuseppe Bisetto, che fa parte del GRIS,
Sì.
Che hanno cambiato nome adesso, non gli andava più, perché io ho intervistato proprio Don Contri qui a Verona,
sì,
il quale comunque smentisce molte volte questi signori, disse comunque questo signore al quale si viene a chiedere se voi siete un, non vi chiama sette, il movimento innocuo.
Sì, ma un suo amico si è suicidato da poco, ed è uno di quelli che lanciavano allarmi satanisti a tutto spiano.
È stato poi, guarda, sono state profetiche, vedrai che roba, le sue parole esattamente dice questo. Certe sette, approfittando del grande giubileo, potrebbero far degenerare una semplice manifestazione di propaganda o volanti in agio in piazza San Pietro in striptease di massa, afferma Giuseppe Bisetto, membro del gruppo di ricerca studio sulle sette. Adesso hanno cambiato nome perché mi spiegava Don Contri che uno dei capi nazionali,
sì,
di questo, che era un po' forte dire una roba di questo genere, si erano tirate le critiche della Chiesa stessa, allora non hanno cambiato, cerco del centro studi sulle sette, eccetera.
Sì.
Ma altre sette, dice sempre questo professore, lo chiamano professore,
sì, che poi è un insegnante di religione,
com'è?
È un insegnante di religione.
Ah beh, adesso andiamo bene. Ma altre sette, dice il professore, specie quelle che predicano la fine del mondo del 2000, potrebbero arrivare a ben altro, fino a suicidi di massa di stampo americano e agli attentati sull'esempio giapponese. Questo è stato detto prima.
Sì, 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 sul suo libro è scritto.
Che valore può avere un professore che fa dell'allarmismo ingiustificato, perché tutto questo non si è verificato. Anzi, siamo Striscia, anche ieri sera l'ha fatto vedere Striscia Notizia, siamo di fronte invece a degli sprechi di miliardi che paghiamo sempre noi, cittadinanza, popolazione, di strutture fatte durante il giubileo e abbandonate completamente.
Certo.
Questi sono gli scandali, mica quattro, che poi non è successo assolutamente nulla.
No, no, ma ti dirò ancora di più. Questa affermazione del suicidio di massa di gas Nervini e di roba di sto genere, adesso vado un po' a memoria, fatta dal Beppe Bisetto, avviene su un volantino, cioè
degli squatter pagani della Valsugana.
Dei squatter pagani della Valsugana, i quali hanno fatto un volantino semplicemente per prendere in giro, cioè molto buffo, diciamo così, no? Questo ha preso questo volantino dove non c'è assolutamente scritto questo e ci ha elaborato la sua ipotesi di suicidio di massa.
Beh, guarda, io
penso, cioè, sul suo libro è questo.
Deve venire attraverso la distribuzione gratuita di barattoli di Nutella da 8 kg, di massa. Ma vedi, al di là di quello, siamo a livello di follia che allora, se un commento del genere, e non l'avrebbe mai detto così, l'avesse fatto Massimo Centini, la Laura Rangoni, capisco, ma che si venga a dire. E vedi, e qui ancora ritorniamo nell'intolleranza religiosa, in questo quadratino che dice nel vostro articolo Teatro Sociale Negato ai Pagani, dice noi abbiamo dei parametri, il primo parametro per dire se una setta è pericolosa è il numero degli iscritti. Cioè, siamo a livelli di follia, no? Meno ce ne sono, meno pericolosi.
Sì, anche questo vorrei chiedere alla magistratura, cioè a che titolo questo personaggio fa queste cose?
Che il nazismo è nato con quattro gatti in una birreria.
Sì, no, ma vorrei chiedere al magistrato a che titolo questo personaggio fa queste cose, cioè se c'è sotto qualcosa di eversione o se è un centro studi riconosciuto e conosciuto dalla polizia e comunque controllato.
Guarda,
è una domanda che posso fare chiaramente al magistrato, c'è Pietro Calogero che conosce benissimo le leggi contro l'eversione.
Sì, vabbè, ma sai, secondo me è meglio tirare dietro per il proprio obiettivo, cioè io non ho, allora, ritorniamo al discorso della negazione del teatro. Il problema non è che uno si arrabbia, nella fattispecie io, perché il bambino non gli ha dato la caramella, allora si arrabbia contro il negoziante cattivo, lo zio cattivo, no. Qui è stata fatta una discriminazione così dettata un po' dall'istinto, cioè me lo immagino, sono trovati, fa arrivata i pagani, vogliono fare l'associazione pagana, cioè immagina il consiglio, no? Vuole fare uno spettacolo che si chiama no, va là, lascia perdere, si saranno detti, no? Non pensando che comunque certe associazioni arrivano anche a una maturità di pubblica relazione, a una maturità interrelazionale nei confronti, non riesco a trovare il termine, nei confronti dei mass media, e quindi forse non si aspettavano tutto questo casotto. Adesso infatti, guarda, sarò profetico, manterranno un profilo basso finché tutto va a scemare, ma noi lo faremo in ogni caso, perché in ogni caso chiederemo uno spazio aperto pubblico dove fare questa cosa. E la domanda la si manderà anche in magistratura, perché a mio parere ci hanno fatto una gran bella pubblicità facendo così. Cioè, io trovo una leggerezza da parte dell'assessore alla cultura di Cittadella, un'estrema leggerezza. Gli dico de no, tanto dopo che avevamo abituato a dire che de no, non si aspettavano forse tutto questo riscontro. Ti dico, io personalmente l'ho fatto, guarda, ti dico dove ho fatto Sesso, Streghe e Belzebù, questo magari io spero che ascolti l'assessore alla cultura Pan, che poi Pan ha un nome pagano, neanche parlo a forza. Cioè, al nome di un dio pagano, complimenti, si vede che per bilanciare. Io ho fatto la mio monologo Sesso, Streghe e Belzebù, l'ho eseguito in Sicilia, proprio davanti alla chiesa di Punta Lo Capo, un nome del genere, come una porta di località, San Vito Lo Capo, mi dice mia moglie, San Vito Lo Capo, un posto di località, davanti a 2-3 mila persone, e con applausi a scena aperta, risate a scena aperta. L'ho fatto a Roma, l'ho fatto a Trento, l'ho fatto nel Veronese, sono andato in giro un pochino dappertutto a proporre questa cosa, con più o meno gente, devo dire, dalle 20 persone alle 3.000 persone. A Roma c'era la gente che non andava più via, l'ho tenuto avanti 3 ore e mezzo, perché all'interno non offendo nessuno, parlo di cose strane, di cose, vado contro il fenomeno Vannamarchi, nota, vado contro chi approfitta della credulità popolare, che già questo mi gira le palle, credulità popolare, sembriamo una manica di deficienti, non si parla mai di individualità, quindi lo trovo discriminante. Ecco, se si fossero collegati a internet avrebbero visto, per esempio, che il mio produttore teatrale, che qui saluto, che è Enrico Carretta di Roma, della Multimedia, è stato il produttore teatrale di nomi magari sconosciuti ai più, tipo Paola Borboni, è il produttore teatrale della Paola Pitagora, gente sconosciuta chiaramente.
Certamente.
Quindi i nomi di questo genere, infatti domani sera sono a Salò a vedere una presentazione di un libro della Paola Pitagora con lui, appunto, voglio dire, se andavano a informarsi forse la figura da Pellegrini non la facevano. Penso che sia stato veramente un grosso dispetto nei vostri confronti,
sì.
Bastava prendere il telefono e dire: signori, scusate, sull'onda della passione personale e convincimento di ognuno di noi, abbiamo detto di no, faremo in un'altra occasione. Tutto finiva.
Mauro,
io di chi non ha la umiltà di dire ho sbagliato.
Mauro, io sono convinto che se tu l'avessi chiesto senza la federazione pagana, probabilmente te l'avrebbero dato.
Beh, certamente, io sono perfettamente concordo su questo. Non mi è mai capitato, comunque, tutte le volte che l'ho fatto in giro, che solo dal titolo capiscano qualcosa, cioè uno legge il titolo e dice no, non mi va perché c'è scritto Sesso, Streghe e Belzebù. Non dimentichiamoci che comunque hanno sputato addosso a qualcosa che può andare, secondo degli storici, da 100.000 a 9 milioni di donne bruciate sul rogo. Io spiegavo questi fenomeni, spiegavo tutta questa sessofobia in un modo estremamente divertente, come ho fatto anche a casa di Jacopo Fo, lui ha una struttura che si chiama Alcatraz, con un mini teatro, ma era stracolmo, e c'era la gente che si rovesciava per terra dalla risata. Cioè, io faccio ciò storicamente che fa Beppe Grillo attualmente. Se loro avessero letto qualcosina avrebbero capito che Beppe Grillo parla dei mali di adesso, e in forma anche politica. Io non parlo di politica, parlo di un fenomeno, qual è stato la caccia alle streghe, che si tira dietro la religione, perché ricordiamoci che l'uso della tortura, che oggi tanto si dice, fu legalizzato da un papa con la bolla Summis Desiderantes Affectibus. Non è che se lo sono inventati gli americani in Iraq,
No.
Allora, se questo dà fastidio, il comune di Cittadella lo pregherei ufficialmente di comporre una cosa che si chiama il sillabo delle commedie teatrali, così uno prima di andare in scena va da loro, che comunque hanno fatto Casanova e altre cose che ho visto, che che sono estremamente più, tra virgolette, volgari, volgari vorrebbe dire popolari, non vorrebbe dire, non è dispregiativo, della mia, e l'hanno fatta in ogni caso, facciano il sillabo in modo che ognuno di noi può andare là e dire vediamo se la mia commedia rientra. Io ho scritto, per dire, ho scritto due libri sugli angeli, non è che sono un eretico impenitente. Un libro sul problema dei separati, ho scritto un libro di filosofia New Age che si chiama L'uomo che camminava sull'anima, che è stato venduto in tutto il mondo, ho scritto 8 commedie, 9 commedie teatrali, e non è che sono l'ultimo coglione che è arrivato, voglio dire, sarò il penultimo, l'ultimo no. Allora che facciano il sillabo, potevano anche contattarmi, potevano fare quello che probabilmente non si aspettavano, una risposta di questo genere a livello mass mediatico.
Beh, speriamo che le promesse e le risposte dei mass media vadino avanti, cioè che almeno i mass media mantengano quell'impegno che stanno facendo.
Il Mattino di Padova oggi pubblicato.
Sai, è nuovo anche per loro, d'altronde tu devi immaginare che sotto elezioni gli arriva una commedia che si chiama Sesso, Streghe e Belzebù, quindi immagina un po' come potevano. La cosa che io vorrei dire a chi ci ascolta fondamentalmente è questa: è facilmente dimostrabile che se quello che è scritto sui giornali corrisponde al vero, cioè se le parole che ha detto l'assessore alla cultura o chi per esso ai giornali è vero, sono ampiamente delle mostruose palle facilmente dimostrabili, perché la commedia Sesso, Streghe e Belzeblù non rientrava in un loro programma teatrale, ma andava a sfruttare un giorno libero da impegni, e liberi ne erano ben 3 su 4, quindi hanno dichiarato il falso. Ricordo che dichiarare il falso comunque su degli atti pubblici come quello che dovranno dimostrare loro è un reato, vorrei, almeno da quello che mi risulta, che tutte le spese venivano pagate dall'associazione, quindi il teatro non costava assolutamente nulla, che come avevo detto io all'inizio, la parte del mio guadagno, perché sono delle spese, la devolevo, come ho sempre fatto, e lo ridico, cari signori di Cittadella, io il guadagno delle mie commedie l'ho devoluto a un'associazione di Verona per la quale mi do da fare, che è l'associazione Talassemici. E quindi non so quali garanzie potessero avere di più, reputo un grosso dispetto fatto a voi. Io ho mandato una lettera nella quale, in base all'articolo 241-90, sono obbligati a rispondere con documentazione, ma ancora non mi ha scritto niente, perché hanno 30 giorni di tempo per rispondere. Si può dimostrare chiaramente che comunque le giornate c'erano, e che vorrei vedere quale motivazione hanno adotto, non conoscendo cosa venivo a dire io, e nella lettera gliel'abbiamo anche detto però che non si offendeva nessuno, che non era propaganda niente, non si riesce a capire. Quindi dare delle risposte come hanno dato, che c'erano le date occupate, e ripeto, non è assolutamente vero, che non era in linea con i loro programmi, ma infatti non ne faceva parte, quindi stai ancora mentendo. Bastava solamente dire: cari signori, scusate, ma voi sapete che a voi non ve la diamo, ma siccome non posso dire, non possono dirtelo perché è un reato, no, si inventano queste cose. È veramente, guarda, scandaloso, ti ripeto, nemmeno in Sicilia mi è capitato. Sicilia, che noi pensiamo che siano comunque, perché si cerca sempre di creare un nemico da combattere, e in questo caso siete voi. Vorrei ricordare a questi signori che esiste una cosa che è nata nel finita la guerra, che si chiama Costituzione Italiana. Beh, dovrebbero saperlo a memoria un pochino quello che c'è scritto.
Ma credo che se ne sbattino altamente, eh. In fondo per loro è sempre un periodo di fascismo, e basta, cioè nel senso fascismo inteso come potere assoluto, cioè chi ha una sedia si reputa padrone degli altri, in questo senso. Capisci?
Guarda, quello che uno va al potere è questo. Io penso, perché tu ti aspetti un assessore alla cultura abbia cultura. Cultura vorrebbe dire conoscere. Probabilmente conoscerà molto dell'aspetto politico, ma ha conosciuto poco dell'aspetto teatrale. Per cui se lui sapeva benissimo che era andato in onda a Casanova, sul teatro, scusa, vi ho detto in onda, ma la mia derivazione televisiva,
sì,
sapeva benissimo che il teatro sociale è stato fatta una commedia come Casanova, che si parla di un puttaniere, delle sue storie di sesso, e io parlavo di tutt'altro, come, ripeto, Beppe Grillo, se lui avesse saputo queste cose probabilmente non avrebbe fatto questa pessima figura, avrei voluto essere una mosca per andare a Cittadella in questi giorni.
Beh, bisogna vedere cosa è successo a Cittadella.
Ma chi lo sa, sono molto impegnati, da quello che ho letto sono molto impegnanti perché c'è una scuola che non funziona, qualcosa del genere.
Sì. Il 7 giugno c'è un consiglio comunale, dice Francesco.
Il 7 giugno, bene, che allora andate da una, andate da qualsiasi consigliere comunale e fate fare un'interrogazione. Mi pare che anche il cittadino possa farlo privatamente.
Sì, infatti, vedremo cosa fare il 7 giugno.
Un'interrogazione, si vuole vedere la documentazione, almeno che non la facciano adesso la documentazione.
Il verbale se l'hanno fatto in maniera regolare c'è, ma non credo che l'abbiano fatto in maniera regolare. Cioè, io sospetto anche che stiamo facendo.
La risposta che avete ricevuto diceva:
di niego.
Il consiglio ha dato di niego. Mi avete mandato una copia.
Esatto.
Se non erro?
Sì.
Dove diceva che il consiglio ha dato di niego,
sì,
ma spiegando assolutamente nulla.
Esatto.
Si aspettavano la vostra reazione, adesso probabilmente faranno qualcosa. Comunque se quello che corrisponde ai giornali, qui bisogna sempre parlare per ipotesi, per non pigliarsi delle. Se quello che hanno scritto i giornali corrisponde a quanto detto, hanno detto due palle grosse, che non è in linea con la loro linea ed è documentato non solo dal fatto che comunque il mio monologo non era nella loro scaletta, ma sfruttava un buco libero da impegni del teatro. Questo era chiaramente specificato, perché noi non facciamo parte di una compagnia teatrale, quindi non rientriamo dentro in quello che era una manifestazione già programmata per l'estate teatrale, per esempio 2003-2004, l'anno teatrale. Hanno detto che comunque c'erano le giornate occupate, invece non è vero, perché basta che in quei giorni che noi abbiamo davanti qui, nella lettera che avete mandato voi, ci piazziamo davanti al teatro e vediamo che è vuoto. Quindi perché attaccarsi all'indimostrabile? Perché fare una figura di questo tipo?
Forse perché devono nascondere ben altre figure, sai, è sospetto.
Ma no, guarda, io ho questa opinione, è stata una leggerezza.
Ma io penso di no, io penso che sia la cosa molto più pesante e in effetti è il motivo per cui vorrei interpellare il magistrato. Capisci? Perché ho intenzione, cioè adesso ci sto pensando come tornerò dalla Grecia, penso che mi attiverò per questo, insomma.
Ma sai, ti dico, sono abbastanza, ma penso che, guarda, non parliamo di quanto hanno censurato Jacopo Fo, Dario Fo, cioè, io non sono ai suoi livelli, chiaramente, di un maestro io vorrei chiedere a questo assessore comunale se sa perché comunque a Dario Fo hanno dato un Nobel.
No, penso che non lo sappia.
Lo dico io, perché è l'autore italiano più rappresentato al mondo, anzi è l'autore più rappresentato al mondo, da quello che ho letto in alcuni articoli, ogni giorno nel mondo vengono rappresentate centinaia delle sue opere.
Sì, ma credo che lui se ne sbatta altamente questo personaggio, cioè della cultura proprio.
Se mi chiama, gli date il mio numero, sarai felicissimo di dirgli come la penso, non ho problemi di mettermi, anzi, io direi organizzate una conferenza stampa alla quale si invita anche il comune, e ci porteranno tutti i giornalisti possibili e immaginabili e poi vediamo un pochino cosa salta fuori. Ripeto, se è fatta veramente come dispetto è di una gravità inaudita. Mi auguro che sia stata una leggerezza di chi ha detto ma guarda mi stanno sulle palle, punto e basta. La vedo più così io comunque.
Sì, no, beh, a questo punto siamo tutti autorizzati a fare ipotesi basandoci anche su elementi esterni, no? Cioè oltre alle dichiarazioni dei giornalisti che dichiarazioni scritte lasciano.
Andiamo a vedere anche quello che ho fatto in televisione, ho realizzato un film per Rete 4. Ho realizzato insieme a Giorgio Medail Arcana. Potevano andare a vedere il livello delle cose che vengono fatte, che cosa volevano, il pedigree? gli faccio vedere, mi fotografo il sedere, glielo faccio vedere, guardate, questo sedere, questa è la carta igienica, posso andare a vedere. Non ho capito cosa bisogna, che facciano il sillabo. Comunque guarda, comunque hai detto fra di noi una gran brutta figuraccia comunque.
Sai.
Una gran brutta figuraccia che la reputo tale e qua, ecco, questo sì, sono d'accordo con Giuseppe Bisetto, è una questione di numeri, se voi fosse state aveste 30.000 iscritti, probabilmente la risonanza sarebbe stata molto più ampia,
ma sai,
sarebbero permessi, ma
sai qual è il vero, secondo me il vero problema che non viene detto, è direi che la nascita della Federazione Pagana con i siti che abbiamo messo e col lavoro, diciamo così, di analisi, quello che è l'antico paganesimo e l'analisi del sociale che stiamo facendo e che stiamo pubblicando in internet, fa, fra virgolette, terrorizzare i cattolici. E i cattolici,
quelli hanno già il loro diavolo.
No, il problema è, Mauro, un altro, nel senso che i cattolici sono molto attenti a quello che nasce sul territorio e che si può sviluppare nel futuro, mentre invece le persone che potrebbero comprendere quello che tu stai facendo prendono la prima frase e dicono: beh, queste cose già le so. Capisci? Cioè, siccome hanno una sensibilità, per cui hanno una capacità di conoscere alcune cose che tu dici, si fermano alla prima frase e non vanno avanti. Naturalmente abbiamo i cattolici che si organizzano militarmente e strategicamente sul territorio per impedirti che le idee circolino. Dall'altra parte, chi ti potrebbe camminare a fianco si ferma alla prima e non si rende conto che in realtà è in atto uno scontro.
Ma poi loro non sanno nemmeno se io sono cattolico o no.
Perché sì, ma questo non interessa, cioè a loro interessa che ci sia la Federazione Pagana, capisci? È questo che loro non possono sopportare.
Se, io fossi, cioè io vado con chi mi organizza gli spettacoli, perché effettivamente per me che siano bianchi, rossi, gialli o neri fanno uno spettacolo, io parlo di storia e anche di sesso, perché comunque non dimentichiamoci che ho scritto Freud su questo, ne parlo in modo estremamente divertente, dando delle cose che pochissimi sanno, perché probabilmente non hanno il tempo neanche di cercarle. Spiego da dove nascono le superstizioni, tutte le superstizioni, spiego come nascono i modi da dire: mi sono fatto in quattro per te, hai la lingua lunga. Nascono comunque da quel periodo inquisitoriale, spiego di queste cose, spiego da dove nasce il fatto che una tela imbonitrice possa vendere un pezzettino di edera facendola scambiare come pianta magica, spiego il perché si dice, per esempio i ragazzi e drogati dicono ho fatto un viaggio, nasce perché ancora a quei tempi le streghe bevevano le pozioni e avevano l'idea di viaggiare da un posto all'altro. Spiego queste cose che fanno parte ancora della nostra vita quotidiana, e quindi è un messaggio sulla tolleranza, sulla tolleranza, sull'intolleranza, è come aver negato. È come se in una società completamente atea si fosse negato a una persona di poter dire la messa, ecco, la stessa gravità dall'altra parte.
Sì, sì, ma il problema vero, Mauro, è che tu lo hai fatto in collaborazione con la Federazione Pagana, capisci?
Se la faceva la CISL
andava benissimo, ma guarda che anche se lo organizza una parrocchia va benissimo, anche se
la cosa bizzarra è che io l'ho fatto anche la prima, mi pare di averla fatta come prova, sai, l'anteprima l'ho fatta a Verona di un teatro parrocchiale dove passavi dalla porta del camerino alla chiesa,
ma indubbiamente
veniva a vederlo, ti si sganasciava, ma sulla sedia
è questo che vorrei farti capire, Mauro. La Federazione Pagana, con le idee che sta mettendo in internet, con le trasmissioni da questa radio, sta costruendo il futuro, cioè sta dando una nuova visione, una visione diversa del futuro. Il tuo spettacolo arriva praticamente ad inserirsi all'interno del lavoro della Federazione Pagana, e per loro è intollerabile questo.
Questo sono d'accordo, però vorrei, nonostante venerdì scorso sia stato sentire la famosa Gatto Trocchi, che ha detto una frase straordinaria, dice durante un'assemblea a Bologna, ha detto, perché sapete in quel periodaccio che è stato l'illuminismo, ecco, abbiamo professori universitari di questo caso,
sì,
in Italia, periodaccio che è stato l'illuminismo, vorrei ricordarle una frase di Voltaire che vorrei ricordare non solo a lei ma anche agli amministratori di Cittadella, la frase di Voltaire che dice: io non sono d'accordo con le tue opinioni ma darò la mia vita perché tu possa...
Certo, perché se io ho delle opinioni posso contrastare le tue opinioni, ma se io non ho il nulla le tue opinioni sono preziose.
Ma sai, c'è una cosa straordinaria, che c'è molta gente che adopera gli strumenti della democrazia per impedire agli altri di parlare.
Difatti.
Ed è questo che è, questo è veramente grave.
Comunque guarda che questo è eversione, cioè se questo viene dimostrato con degli atti, si chiama eversione dell'ordinamento democratico ed è un reato in cui il magistrato, il pubblico ministero deve intervenire d'ufficio. anche soltanto per informazione del reato stesso.
Guarda, ti dico, io non ho un buon rapporto nel confronti della, ma qui entriamo in un piano molto strano, cioè non ho, sai quando dicono, quando arrestano qualcuno, ho fiducia nella magistratura, io no, nel senso, ma nel senso non nel senso proprio strettamente privato, perché comunque sono in pochi e se avessero il tempo di andare dietro anche queste cose il mondo sarebbe un po' migliore. È preoccupante invece che ci siano certi organi dello Stato che ti dicono quando devi portare i blue jeans, che spiare tua moglie in bagno è un reato, ecco, insomma, forse magari ci sono delle cose perché un po' ti dicono quante volte devi mangiare un barattolo di Nutella, devi mangiarlo dalle 2 alle 5 perché se no fai reato. Stiamo veramente esagerando. Quando si vanno a vedere le stupidaggini più piccole è perché c'è qualcosa sotto
che... ma guarda che a volte alcune sentenze che tu citi sono sentenze a Cassazione, in realtà quelle persone hanno avuto forza e denaro per arrivare fin là, capisci? Cioè, per cui chiaramente a Cassazione ha fatto una sentenza su chi le ha portato il caso davanti. Cioè, se è la moglie che non gli scoccia di essere spiata, capisci? Arriva fino in Cassazione.
Mi pare che ho letto sulla su televideo che dire a una donna sei una bella gnocca non è reato. Beh, e questo mi fa veramente piacere, finalmente una sentenza degna della parte.
Sì, ma anche fare un piedino discreto non è un reato.
Dipende dal numero di scarpe che hai.
Sì, vabbè.
Hai capito? Siamo a questo livello, per carità, sentenza interessante, ma finalmente io posso passare per strada e vedere una gatta trocchi e dire, oh, ciao bella gnocca, quella non può dirmi niente.
Queste
sono conquiste della civiltà umana. Che poi, voglio dire, ritorno a Casanova, consiglierei a chi ha dato il permesso di fare Casanova, comunque bella opera quella che è stata rappresentata, è interessante, di leggersi alcune pagine all'inizio di Casanova, che lo racconta lui nel suo diario, dice: Casanova, sono qui dentro una carrozza, ex prete Casanova, con due sacerdoti che fanno una lunga discussione, non vado vero in crisi, non andate in crisi se dico utero,
no,
chiedo, sai, perché in questo tempo di censure, e ci sono questi due preti che parlano dell'utero femminile come ricettacolo del diavolo, eccetera, eccetera, bene. Io non arrivo a questi livelli nella mia commedia, mentre Casanova sì, e Casanova siamo nel 1750 circa, insomma. Qualcuno dovrebbe cominciare ad andare a studiare un pochino, che bello, lo studio è interessante a volte.
Sì, a volte sì.
Forse non mi hanno perdonato che il mio nome è citato nel libro nero del cristianesimo, ma questo, sai... Qui basta che tu prendi una posizione perché tu venga subito classificato. Io non classifico nessuno, dico solamente queste sono le mie idee. Io non sono neanche d'accordo con voi, non so se ne abbiamo parlato.
Sì, perché, per loro non ha assolutamente importanza.
A me anche alcune cose, come ti ricordi come cosa ti dissi tempo quando ci siamo visti? Anche a me, che pure sono libertario, mi arrivasse un documento che ho scritto, firmato dal guardiano dell'anticristo, mi direbbero con le palle. Ma nella sincerità te l'ho detto, questo non vuol dire che io sono d'accordo con voi e quindi facciamo comunella. È chiaro il discorso?
Certo, sì. Ma questo a loro non interessa niente.
No, ma per loro, l'importante è dire no, poi...
Capisci? Cioè, il fatto, ciò che è grave per loro è che noi fossimo presenti.
Questo sì.
Capisci? Questo è, per loro è intollerabile.
Comunque, visto che è saltata questa data, darò di mio contributo all'associazione Tarassemici 150 euro... per la ricerca e che ne facciano l'uso che vogliono, che era quello che pensavo venisse su grosso modo da Cittadella. Ecco, lo do a nome del comune di Cittadella, che ringrazio per la sua collaborazione. Quindi quello che era il mio guadagno io lo verserò in forma così mia privata, anche se non è bello mai dire che la beneficenza che la fa, a nome del comune di Cittadella, all'associazione Tarassemici, il cui presidente purtroppo ha fatto un infarto proprio stamattina, gli mando anche via radio i miei migliori auguri. A nome del comune di Cittadella verserò questa piccola cifra come aiuto, come ho sempre fatto con tutte le commedie che ho potuto gestire io.
Bene, Mauro.
Vabbè,
noi ti ringraziamo.
Io sono qua, i miei numeri li avete.
Anche noi siamo sempre disponibili quando vuoi venire in radio, la nostra la trasmissione è aperta anche ai tuoi interventi, ai interventi di chiunque. Noi non siamo chiaramente il comune di Cittadella, abbiamo idee sufficienti e dignità sufficiente.
Invitateli, non possono dirvi di no, li mettete in crisi.
Vuol dire che li inviterei
no. Grazie, si può fare, guarda, adesso la cosa peggiore per loro è che li invitate in radio non vengano. Perché sì, dimostrerebbero che se vengono, se le sentono, quindi sono un po' in una strettoia.
Bene,
il lunedì l'assessore riceve, chiederà un appuntamento.
Allora, Francesco dice che...
Io non ho bandiera, per me vanno bene tutti, non va bene nessuno.
Lunedì pomeriggio l'assessore riceve e chiede...
Ma lui di destra, di sinistra, di centro... No, io non ho e non voglio nessuna bandiera.
Dice Francesco che lunedì l'assessore alla cultura riceve e Francesco andrà a trovarlo.
Lo
inviteremo, sì, in una trasmissione radiofonica che ci spieghi tutto quello che sempre che sia in grado di farlo, perché chiaramente...
Guarda, tante volte è tanto bella l'onestà, perché vedi, io che ho fatto comunicazione politica anche a livello di immagine, facendo regista televisivo, non capisco, perché molte volte il politico, quando dice una verità, guadagna molto di più che sostenere una brutta tesi. Pensavo che dicessero, guardate, scusate, siamo stati prevenuti, avete ragione, come possiamo rimediare? Figura stupenda, la gente le percepisce queste cose, oggi, anni fa, no, oggi,
infatti,
vuole gente sincera, ma io sentire queste scuse come le mosche, sì, io spero che se si attaccano sugli specchi come le mosche non ci cagacchicchiano anche sopra, perché è un disastro.
Sì, fece per lo specchio.
Gente, sentiamoci, saluto tutti i telespettatori e spero prima o poi che riusciamo a farlo da qualche parte questo spettacolo.
Mauro, comunque
sotto forma di comizio,
quando vuoi puoi sempre venire, potremmo anche fare quel spettacolo sotto forma di comizio.
Sì, è un vostro diritto, sì. Se voi siete in una situazione legalmente riconosciuta, sì, mi pare di sì,
sì.
Negarvi uno spazio, insomma,
Beh,
insomma, è tutta pubblicità in diretta, dai, faremo il pieno e l'incasso lo daremo in beneficenza anche stavolta.
Perfetto.
Va bene?
Grazie Mauro.
Saluto a tutti voi.
Ciao, auguri.
Ciao.
Ecco qua, abbiamo sentito allora Mauro da Mauro da Verona.
Sì, devo scusare con gli ascoltatori perché devo partire per Ravenna, perché gli amici mi aspettano appunto per il convegno Buddhismo Occidente. Io saluto Claudio, purtroppo devo scappare perché devo arrivare a Ravenna puntuale, perché sono molte cose da fare. Ci sentiamo giovedì prossimo, vi lascio con Claudio e come vedete ci sono molte cose che faranno qualche eruzione vulcanica nei prossimi giorni.
No, ma il problema è questo, no? Cioè,
io scappo, Claudio.
Ciao Francesco,
ciao a tutti.
Ci vediamo.
Ciao.
Francesco va a Ravenna, allora auguri e fai gli auguri anche agli amici di Ravenna. Ciao. Allora, niente, ci sono molte cose che stanno nascendo, crescendo, perché ciò che le persone non riescono ancora, o almeno quelli che stanno cercando di agire in maniera abbastanza sciocca, tutto sommato, è che le cose comunque stanno correndo, stanno circolando e stanno muovendosi in maniera molto molto veloce. È difficile fermare le idee, come è difficile fermare il pensiero delle persone. Il pensiero corre, le idee corrono, la sensibilità delle persone si manifesta in continuazione. Pertanto fermare quello che sta nascendo adesso, quello che si è formato all'interno di questa radio in anni e anni di discorsi e di interventi, è sempre difficile. Vediamo un attimino al discorso di Cittadella, che Mauro ne ha parlato in via telefonica così diffusamente. Niente, ricordo che avevamo chiesto il teatro sociale a Cittadella per rappresentare appunto la rappresentazione teatrale di Mario Quatrina, che è Sesso, Streghe e Belzebù, sono 2000 anni di intolleranza. E naturalmente, in cosa si trattava questo spettacolo? Questo spettacolo si trattava di raccontare uno spaccato di quella che è stata la storia di questo paese e degli altri paesi, e in particolar modo quella che è stata la caccia alle streghe, quella che è stata l'idea, anche l'ideologia portante che ha portato alla caccia alle streghe. Il comune di Cittadella cos'è che ha fatto? Il comune di Cittadella ha negato chiaramente lo spazio, però non ha negato lo spazio in termini dello spazio non ve lo do, ma ha fatto qualcosa di peggio, nel senso che ha finto continuamente di rinviare la notizia. Addirittura la prima notizia telefonica ci avevano detto che la commissione non ha deciso perché aveva fretta. Dopodiché è cominciato un po' tutta una serie di scuse successive, finché non è arrivata una spiegazione, una lettera dall'assessorato a Cittadella in cui si diceva che la commissione ha negato il teatro. In pratica diceva che la domanda ha ricevuto un diniego da parte della commissione. Però il stesso comune Cittadella ha tentato di impedire, o sta tentando di impedire, la visione dei verbali attraverso i quali è stata presa la decisione. Cioè, noi non sappiamo ancora le motivazioni. Ora, c'è una legge sulla trasparenza degli atti amministrativi che è una legge dello Stato, cioè è una legge vera. Non è una cosa che uno occupa una sedia e fa quel cavolo che vuole. Torno a ripetere, io tutta una serie di perplessità, io ho tutta una serie di problemi per il fatto avvenuto, e vorrei, ho una mezza idea di chiamare la magistratura per verificare se non c'è alla base di tutto questo un reato di destabilizzazione istituzionale, di destabilizzazione dell'ordine democratico, perché io ho l'impressione che alla base di questa decisione ci sia tentativo di attacco terroristico, di attacco militare vero e proprio a quello che è il dettato costituzionale, a quello che è la Costituzione che sta alla base dell'azione degli uomini. E siccome oltretutto qui a Padova abbiamo un magistrato, all'interno della Procura della Repubblica abbiamo un magistrato che è esperto in situazioni di eversione, è esperto in situazioni di terrorismo, che è quel Pietro Calogero, famoso negli anni 70-80, e io ho una mezza idea di fare un esposto denuncia alla Procura Generale della Repubblica, che vada ad accertare quelli che sono i fatti reali e come i fatti si sono svolti. Non so ancora, devo prendere la decisione, ci penserò quando torno da Atene. Gli articoli sulla decisione di togliere il teatro sociale appaiono su due giornali, appaiono sia sul Mattino di Padova del 25 maggio 2004 e sia sul Gazzettino pagine della cronaca locale, sempre di Cittadella di Padova. Ora, esistono nei due articoli delle versioni abbastanza diverse sul fatto che il comune di Cittadella ha negato il teatro, ed è abbastanza interessante notare come sul Gazzettino l'assessore di Cittadella abbia detto non si tratta di censura o intolleranza. Addirittura dice: le date indicate dall'associazione erano già occupate o c'erano delle precedenti richieste. Questo chiaramente non è vero, è un falso ed è una menzogna. Ora, perché l'assessore ha usato una menzogna che si può verificare che è menzogna? Sicuramente l'ha usata per scaricare il giornalista del Gazzettino. Dice l'assessore al giornalista del Gazzettino: tu sei un povero idiota, io ti rifilo una baggianata, sicuramente tu accetterai la mia baggianata che ti rifilo perché tu sei un coglione. E l'ha trattato da coglione, in pratica, cioè l'ha trattato da un povero imbecille che scrive degli articoli prendendo per oro colato quello che dice l'assessore senza andarlo a verificare, e che è abbastanza squallido, diciamo così, da parte di un assessore comportarsi in questo modo. Dubito che l'articolista del Gazzettino abbia scritto di suo pugno, di sua volontà, una cosa del genere. Insomma, cioè, personalmente questa è una dichiarazione sicura che è avvenuta dal signor Giuseppe Pan, assessore assessore alla cultura di Cittadella, ed è anche il disprezzo che questo assessore dimostra per i cittadini di Cittadella. Cioè, i cittadini di Cittadella sono una banda di deficienti ai quali alcune cose gliele possiamo presentare e alcune cose non gliele possiamo presentare. Cioè, Cittadella praticamente non è fatta da persone consapevoli o culturalmente sufficientemente preparate per affrontare la realtà, ma è fatta da una banda di deficienti, di cretini, e questo assessore, davanti a questa banda di deficienti e di cretini, deve chiaramente gestire ciò che i deficienti e i cretini possono vedere o non vedere. Infatti qui gli amministratori, nell'articolo del Mattino, dicono: abbiamo inviato la lettera alla quale specifichiamo le motivazioni. Le motivazioni non le hanno specificate, semplicemente hanno detto la commissione ha detto no e basta, per cui è un falso che dice, cioè una cazzata che ha detto, dei dinieghi o delle accettazioni. A giorni arriverà la missiva, anche l'associazione è arrivata naturalmente. La Fondazione Pagana ha infatti preteso espressamente una risposta nero su bianco, chiedendo che le vengano comunicate per iscritto nei termini previsti tutte le decisioni, tutti i motivi e tutte le ragioni della non concessione del teatro, come ci avevate telefonicamente anticipato. Infine c'è anche la richiesta della copia del verbale, e questo qua è sull'articolo del Mattino di Padova. Al magistrato, se dovessi fare un esposto appunto alla Procura della Repubblica di Padova, chiederò anche a che titolo il signor Giuseppe Bisetto fa queste dichiarazioni sul giornale, fa queste dichiarazioni al Mattino di Padova, perché queste dichiarazioni appaiono chiaramente come un tentativo di non è esattamente diffamazione, ma è quello di proporsi a giudice di una religione di cui Giuseppe Bisetto non partecipa. Cioè, praticamente lui si permette di fare delle affermazioni sulla Federazione Pagana, affermazioni che a lui non competono. A lui compete eventualmente la critica del pensiero dei pagani politeisti, se vuole farlo, non compete dei giudizi relativi all'organizzazione religiosa pagana politeista, in quanto qualunque tipo di giudizio di questo tipo, di questo ordine, è un'offesa ai pagani politeisti. E a questo sarà da chiedere al magistrato anche a che titolo il signor Giuseppe Bisetto si occupa di queste cose, e naturalmente si farà anche un po' presente tutta la storia dell'attività di Giuseppe Bisetto, di Maurizio Antonello, dell'Aris, del CIRS, un po' la storia di tutti gli allarmi sociali e di tutte le dichiarazioni da dementi, da fuori di testa fatte, insomma. Questo è quello che ho in mente. Io non so se lo farò, ma penso che comunque arriverà in porto anche questo, perché chiaramente la magistratura va informata di questo stato di cose, dal mio punto di vista, perché è chiaro che la difesa dell'ordine democratico di questo paese è importante, e effettivamente in questo momento noi abbiamo delle bande criminali che, a mio avviso, torno a ripetere, a mio avviso, lo stanno mettendo in discussione, lo stanno mettendo in forse. Adesso vedremo un attimino, quando torno da Atene, cosa farò a proposito di questa situazione. Naturalmente, come responsabile della Federazione Pagana, è mio compito eventualmente avvertire gli ordinamenti giudiziari della situazione che si sta creando. Bene, allora chiudiamo pure qui l'argomento di Cittadella. Mauro Quattrina ve ne ha parlato ampiamente in radio, ha parlato ampiamente delle sue ragioni, e la cosa più buffa di tutto è che Mauro Quattrina non è un membro della Federazione Pagana, è semplicemente un attore teatrale, è un regista teatrale, è un personaggio che fa molti lavori a livello teatrale, che non ha nessun rapporto organizzativo con la Federazione Pagana, semplicemente lì piaceva fare questa cosa assieme, E nel fare questa cosa assieme, naturalmente noi in effetti l'avevamo avvertito, tanto per essere chiari, insomma, di quello che sarebbe successo. Lui non ci credeva, ha voluto verificarlo. Adesso vedremo come i media si muoveranno, visto che alcune televisioni sono anche interessate a questo fatto, a questo avvenimento, e chiaramente è un avvenimento che per i media, che hanno un minimo di cultura, lascia un po' esterrefatti, insomma. Comunque è bene che queste cose vengano alla luce. Torno a ripetere, la cronaca chiaramente riporta quelli che sono i dati. Credo che sia l'articolo del Gazzettino sia l'articolo del Mattino di Padova parlano chiaramente qual è la situazione e quali sono le risposte che l'assessore ha dato. Naturalmente non sono risposte date lì al momento che dopo finisce lì. Queste risposte dopo andranno, se decido, anche al magistrato, per cui il magistrato chiederà conto di queste risposte all'assessore e al sindaco del comune di Cittadella, perché qui, torno a ripetere, questa è la mia opinione, si tratta di eversione dell'ordine costituito, si tratta di attentato alla Costituzione, cioè è un atto, non dico di terrorismo perché non ci sono bombe, ma ci sono bombe psichiche, ci sono delle azioni che vanno a destabilizzare il dettato costituzionale. Questo è di una gravità non indifferente, tanto per essere chiari. Ricordo che Pisanu, il ministro degli interni, è rimasto scandalizzato durante la manifestazione di Roma quando Fassino ha dovuto allontanarsi perché alcuni, fra virgolette, facinorosi, alcune persone comunque che contestavano Fassino, lo hanno indotto ad allontanarsi. Il ministro degli interni Pisanu ha dichiarato che è stato messo in discussione il diritto di Fassino di manifestare il proprio pensiero. Per cui le cose non sono molto diverse, anzi sono ben più gravi quelle fatte da Cittadella, e staremo a vedere cosa ne pensa. Te lo ripeto, io la decisione la prenderò quando torno dalla Grecia, perché gli ultimi minuti di questa trasmissione vi parlerò del fatto che io parto giovedì prossimo, vado in Grecia, vado al congresso mondiale delle religioni etniche, mi è arrivato il programma degli interventi, vediamo un attimino se l'ho stampato, mi sembrava di sì, eccolo qua. Al programma degli interventi, da Trikunas arrivano persone dalla Lituania, arrivano persone dall'India, arrivano persone dalla Spagna, arrivano persone dagli Stati Uniti, arrivano persone dalla Russia, arrivano persone dalla Germania, arrivano persone da mezzo mondo, diciamo così, e il congresso che si apre alle ore 9, alle ore 9 di venerdì 4 giugno, praticamente prevede il primo giorno 17 interventi e il secondo giorno sabato prevede 4 interventi. Io praticamente farei l'intervento, meglio lo fa mia figlia, lo legge mia figlia, l'intervento, e io sarei praticamente nel giorno di sabato il penultimo degli interventi prima di incominciare quelli che sono i lavori interni del VCER, per cui una posizione abbastanza buona, diciamo così, anche perché viene ricordata proprio all'interno dei lavori del VCER. E il discorso che porto, vi ricordo che la libertà nelle antiche religioni quale fondamento della costruzione del moderno paganesimo politeista, ed è il discorso che terrò, praticamente un discorso abbastanza breve, però abbastanza pregnante, che quando torno dalla Grecia, ve lo leggerò anche qui in radio. Sì, praticamente si tratta di una ventina di paesi che si riuniscono per discutere problemi comuni, e fra i vari interventi abbiamo molti interventi che si vengono a concentrarsi proprio fra il passaggio dell'antico paganesimo e l'avvento del cristianesimo, l'avvento della distruzione dell'uomo nel cristianesimo. Naturalmente alcuni interventi sono accademici, la maggior parte degli interventi però sono di persone religiose. Questo è in sostanza il discorso. e staremo a vedere insomma cosa maturerà ad Atene. Andiamo giù un piccolo gruppo di persone e speriamo di riuscire a stabilire dei buoni contatti e di buoni rapporti con il gruppo dei pagani di tutto il mondo, insomma, anche perché le problematiche che stanno avvenendo qui in Italia in realtà sono problematiche un po' comuni in tutto il mondo. Si tratta di della nascita della nuova idea, cioè la nascita del nuovo, di quello che è antico e nuovo allo stesso tempo, pensiero della vita sociale, della vita religiosa, della vita degli uomini, che andando ad affrontare il mondo, andando ad affrontare il nuovo, andando a collocarsi davanti alla vita, davanti alla quotidianità, chiaramente viene a interpretare la vita e la quotidianità in maniera diversa, in maniera sconosciuta da quello che era in precedenza. Per cui il nuovo che avanza sarà difficile che venga fermato. Sì, può essere rallentato, può manifestarsi in maniera abbastanza conflittuale, però è difficile che il nuovo modo di vedere la vita possa essere fermato, perché è un'esigenza degli uomini, cioè sta nascendo pesantemente e prepotentemente all'interno degli uomini la necessità di manifestare se stessi, la necessità di costruire la vita. Per cui chiaramente, anche se le cose sono conflittuali, è una conflittualità abbastanza relativa. Quello che dicevo anche con Mauro prima, qual è il grosso problema, fra virgolette, che ha il pensiero nuovo quando viene a presentarsi sulla scena della storia? Il pensiero nuovo normalmente nasce dalle esigenze e dai bisogni degli uomini. Quando il pensiero nuovo nasce dalle esigenze e dai bisogni degli uomini, non è che ci sia una persona che dà una verità rivelata. In realtà il pensiero nuovo nasce dentro al cuore delle persone, per cui ogni persona sente questi stimoli e li traduce, li trasforma nel mondo in base alla propria cultura. Cosa succede questo? Cosa succede qua? Quando un individuo riesce a dare un'organizzazione, un ordine alle cose che manifesta, cioè al nuovo pensiero che sta crescendo, in questo caso il pensiero religioso, quelle persone che hanno la stessa sensibilità tendono a leggere il nuovo pensiero religioso soltanto nelle prime frasi, sì, magari soltanto in un'idea, soltanto in un aspetto parziale, per cui dice sì, questa cosa c'è, l'ho pensata anch'io, cioè mi è talmente naturale quella cosa che tu dici che sembra quasi una banalità, perché ci sono arrivato anch'io. Per cui queste persone in cui il pensiero nuovo farebbe presa e ne hanno necessità del pensiero nuovo, in realtà una parte del pensiero lo hanno già sviluppato dentro se stesse. Sviluppandolo dentro se stesse tendono a scartare tutto il resto, cioè tendono a vedere tutto il resto come marginale o come banale. Mentre invece cosa succede? Che quando il pensiero nuovo viene a inserirsi in un sistema sociale, tutto il vecchio e tutte le persone che hanno il pensiero vecchio, in questo caso la dominazione cristiana, intuisce immediatamente dov'è il pericolo. Per cui mentre il nuovo fa fatica ad emergere, perché le assonanze con le persone arrivano ad essere talmente complete che le persone tendono a considerare quel pensiero nuovo come quasi banale, come quasi dentro se stesse, e non vanno oltre, cioè non vanno a coltivarlo, a svilupparlo e andare oltre. Il nemico, cioè chi ha paura che il pensiero nuovo mette in discussione il suo potere, il suo comando e il suo dominio sugli uomini, comprende immediatamente il pericolo e vi agisce pesantemente. Per cui ci troviamo a vivere una situazione conflittuale in cui chiaramente il nuovo fa fatica ad emergere, mentre invece il vecchio scatena una feroce guerra, proprio perché il nuovo non germini, il nuovo non spunti, il nuovo non venga. Per cui viviamo effettivamente questo tipo di conflittualità, dove un pensiero nuovo, che è il pensiero del paganesimo politeista, che è antico perché nasce dalle antiche religioni, ma è nuovo perché viene a inserirsi in una situazione sociale che è estremamente dinamica, estremamente diversa da quella che era l'antica, in quanto il cristianesimo ha cambiato completamente i parametri di vita, bene, il nuovo avanza con fatica, proprio perché il vecchio ne sta ostacolando in maniera pesantissima la diffusione del pensiero. E proprio perché il vecchio ostacola la diffusione del pensiero, sta facendo strage all'interno del sistema sociale. Cioè tutto quello che è il disagio sociale è imputabile all'attività dei cattolici, è imputabile all'attività educazionale dei cristiani. Pertanto è difficile, ha degli ostacoli effettivamente il nuovo ad emergere, ma sono ostacoli sempre relativi. Abbiamo visto un personaggio come Mauro Quattrina, il quale non è assolutamente pagano, anzi fa anche delle rappresentazioni nelle parrocchie, le ha fatte, perché il suo spettacolo è bello, cioè culturale, è bello, fa ridere, cioè è divertente. E Mauro Quattrina è una persona che si espone molto, cioè si presta, gli piace quello che fa, per cui si offre tranquillamente, insomma, anche per rappresentare le cose, anche a prezzo zero praticamente. Pertanto è un personaggio che viene invitato, che fa piacere, insomma, che ci sia, proprio perché può rappresentare milioni di cose. Bene, Mauro Quattrina non avrebbe mai pensato di essere censurato perché si è presentato con la Federazione Pagana. E Mauro Quattrina ha scoperto questo, e naturalmente questa scoperta di Mauro Quattrina, che ancora lui vuole pensare che sia una questione di leggerezza, una questione di stupidità dell'assessore oppure della commissione, cioè lui vuole credere che sia un atto di stupidità, noi sappiamo che non è esattamente così, ma lui vuole credere che sia solo un atto di stupidità delle persone, un atto di ignoranza. Ebbene, lui comincerà a diffondere quello che è successo e le cose che è successo anche in ambiti diversi, come è avvenuto che gli articoli del Gazzettino, gli articoli del Mattino di Padova hanno diffuso la presenza del paganesimo politeista, della Federazione Pagana, perché vi ricordo un fatto abbastanza, diciamo così, che per me ha un certo valore. Dopo chiaramente ogni persona gli dà il valore che vuole, però ricordate che questi articoli noi li abbiamo e restano in archivio, cioè li useremo anche in futuro per tutto quello che servirà. Ebbene, l'articolo del Gazzettino dice: se lo chiedo censura, discriminazione, intolleranza, se lo chiedono i responsabili dell'associazione religiosa Federazione Pagana, che si sono visti negare la concessione del teatro sociale di Cittadella. Cioè praticamente l'articolista del Gazzettino parla chiaramente dell'associazione religiosa Federazione Pagana, e questo resta, cioè resta agli atti e resta come referente del dettato costituzionale, come referente di tutte le leggi che la Corte Costituzionale, vi ricordo, ha depennato con delle motivazioni che sono abbastanza precise. Bene, io adesso do via le telefonate 049 700 700 049 700 838, e niente, vi ricordo che questa sera alle ore 19 vi farò il pezzo di stregoneria Nera Notte prima di andare in Grecia, e spero di farvelo tutto. Cos'è Nera Notte? È un percorso di stregoneria dove mentre San Carlo Magno taglia le teste ai sassoni, alcuni diciamo così aderenti alle religioni misteriche riescono in quel periodo, attraverso le loro pratiche, quello che fanno, ad alterare la percezione, entrano nel regno di Nera Notte. Nera Notte, vi ricordo che è uno dei quattro elementi che sbuca dal caos primordiale, cioè della non coscienza, non esistenza, della non percezione, e Nera Notte separa dal caos il tempo, o comunque la trasformazione, e dopo la trasformazione via via attraverso tutto quello che è la teogonia esiodea si trasferisce attraverso Zeus, attraverso Cronos più che altro, anche agli esseri figli di Era e alle persone e alla natura. Nera Notte è comunque un grembo, è comunque un utero dove gli stregoni vanno dentro per intraprendere cammini diversi rispetto a ciò che vivono. Cioè quando c'è la necessità di spezzare un cammino e di ricominciare da capo, Nera Notte è l'utero dove si prendono le cose nuove che servono. Gli stregoni dicono di aver messo la maschera di Arlecchino e di aver combattuto contro i benandanti. Questo è un'azione che qualifica uno stregone quando diventa una persona sociale o quando cammina nei mondi della percezione. Ma per riuscire a comprendere il nuovo che si presenta quando non abbiamo la conoscenza del nuovo, l'utero in cui si impara è l'utero di Nera Notte. E io dalle 19 alle 20 vi farò il discorso di Nera Notte e dei suoi figli, naturalmente, prendendolo da Esiodo e facendovi capire come la teogonia di Esiodo in realtà è una cosmologia religiosa e non è poesia mitica tanto per fare. Dalle 19 alle 20 vi farò dunque Nera Notte. Bene, numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Sì, volevo solo rubare due minuti per quanto riguarda sempre il discorso di Cittadella. Io ho letto un articolo che però lei non aveva citato questo aspetto, però non so se l'ho letto su Il Gazzettino o su un altro giornale.
Sì?
Cioè sostanzialmente, una delle motivazioni dicevano che lo spettacolo non era compatibile con le precedenti probabilmente rappresentazioni o quantomeno con una forma di cultura che veniva proposta in quel teatro. Io sinceramente non ci ho capito niente, cioè non capisco come una rappresentazione di qualsiasi tipo possa essere incompatibile con il teatro, cioè come per dire, c'è un teatro dove si fanno solo certe manifestazioni, un altro teatro dove si fanno altre manifestazioni, cioè non era, comunque era presente in un articolo, ripeto.
Sì, sul Mattino di Padova c'era scritto
conferma.
Sì, però il problema è che la rappresentazione era al di fuori della normale programmazione, cioè andava a coprire un giorno vuoto del teatro, sì. E le spese erano a nostro carico, per cui non era all'interno della programmazione teatrale di Cittadella, diciamo del comune,
sì.
Capisci? Era una cosa che era chiaramente esterna alla programmazione e naturalmente non voleva interferire con la programmazione del comune,
certo.
Cioè noi chiedevamo delle date, se ci avessero detto guarda tutte le date sono occupate, scegliete delle altre, benissimo, cioè se sceglievano delle altre, cioè non c'era il problema. Il punto è che fra Il Gazzettino e Il Mattino ci sono due versioni così differenti che appaiono proprio come delle scuse, per dire che c'è qualcosa d'altro sotto, capisci?
E ovviamente c'è qualcosa d'altro, insomma è proprio ovvio.
A me sembra di sì.
Certo, va bene, niente,
grazie, buona giornata, grazie.
Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio. Negare una setta è un conto. Negare le proprie origini è un altro. Qui si tratta che vengono negate le origini ufficiali religiose nostre, greco-romane. Volere o non volere, la storia esiste. E qui un conto sono le 287 eccetera, compresa la cristiana, che io la cristiana la metto fra le sette, mentre distingo il paganesimo non è una setta, io la ritengo la religione ufficiale della nostra civiltà greco-romana. E adesso se volete contraddirmi dite quello che... anche se io sono un ateo agnostico, badate, ma riconosco l'ufficialità della storia, mentre tutte le sette, il cristianesimo compreso, non fa parte dell'ufficialità storica. Adesso correggetemi se io da ignorante ho detto questo.
Va bene Giampaolo.
Ti saluto.
Grazie.
E ti ringrazio.
Ciao.
Pronto?
Ciao. Sono Ivano da San.
Dimmi.
Ciao. Sì, dovete parlare di benandanti adesso, no?
Sì.
Come classifico quel libro di Carlo Ginzburg di benandanti buono? Come...
È una ricerca, forse è la migliore ricerca che abbiamo.
Sì, anche la storia notturna.
Guarda. Sì, anche la storia notturna parte dal presupposto che ci sia qualcosa che lega tutta una serie di comportamenti, no?
Infatti c'è la parte prima, le bronzi ebrei musulmani.
Esatto. Sì, comincia con i roghi del 1300 degli ebrei e dopo la trasformazione. Beh, comunque diciamo che Ginsburg ha fatto della buona ricerca, sì, tutto sommato.
Ho scoperto ultimamente, non sai che, ho scoperto per caso così tra gli indici di serie.
Certo. Comunque leggiti una cosina di Ginsburg, è il formaggio con i vermi.
Sì, ho visto qua nell'indice qua.
Sì, sì, è micidiale, micidiale, sì. Ok.
Sta attento, qua sul Gazzettino Bassano, no?
Sì?
Mattina, che tu presente, che vai in Gazzina, in accesa, Santa Maria in Colle, no?
Sì?
Le vicine, il castello di Ezzelini, proprio, e dice che sei, prima ancora domiani fa, non so, che proprio nel posto, nel sito della chiesa, che sei un tempio di Plutone.
Sì, sì. E stiamo facendo una ricerca per vedere quanti siti archeologici, cioè quanti templi sono stati trasformati in...
Una montagna.
Sì, sì, ma infatti è una roba impressionante.
Tutti i siti dove ci sono chiese cristiane, penso che ci sono...
Quelle più antiche sì, quelle più antiche sì.
Quelle più antiche sì, infatti anche le cattedrali, le famose cattedrali sono tutti...
E
sopra i templi,
certo,
i templi di Diana, i templi di...
Sì, sì.
Ecco.
Bene, grazie.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Pronto? Bene, abbiamo sentito anche questa perché è veramente interessante. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ascolta qua, mi sono un periodo che ti ascolto qua, ma... Volevo farmi una domanda, ma adesso finiamo in altro cucco.
Poverino.
Come vedete, abbiamo una capacità di interloquire, una capacità di parlare da parte dei cattolici che è veramente di una dialettica impressionante. Pronto?
Dai, dimmi.
Mi da tre gomme, sei capitano a seppellire un morto. In chiesa l'ho sentito dire che se tutto colpa sua, mia colpa, mia massima colpa.
Ah sì, ecco.
Probabilmente è l'assessore che rivolge a sto popolo qua.
Indubbiamente.
Ma che ne sei un'altra del peso. L'ho sentita. Il prete dice al pulpito, il Signore sia con voi. Sento cosa che risponde gli altri. Con il tuo spirito, vuol dire che spirito va solo che prete?
Guarda
che l'aberrazione che si trio a struttura cattolica.
È allucinante, vero?
È allucinante, ma sentite a guardare le origini, e potrebbe non essere nel messaggio di Cristo.
Ma mi dice che non discuto questa
mica usare il condizionale, fino a ieri, e non sei neanche che ti dica che mi credo che roba là, però effettivamente è una religione costruita soltanto per fare gregge.
Sì, sì, indubbiamente.
Saluto.
Ciao, bello, ciao.
Bon, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, lasciamo chiaramente i microfoni ad Alvise, io vi do appuntamento per le ore 19 per parlarvi di Nera Notte. Ciao a tutti e mando subito immediatamente.